Ok, se ti va di avvicinarti un po' così, allora mi sentite il volume, perfetto.
Sono per te, erano le due.
Non le mangio, grazie.
Tieni delle basta.
Allora, io l'ho trovato interessante, molto interessante questa cosa della dea reclusa che tu associ all'immaginazione attraverso i tuoi studi, le tue letture, chiaramente, no? E mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto questo discorso sulle carceri, su queste figure femminili e del, diciamo, questi a me hanno ricordato Chagall, proprio,
Sì, l'ho
non
visto
c'era
ultimamente
proprio.
quando tu ci hai visto in altri.
E però è vero, le successive ricordano le donne cretesi. Ecco, più che
Tantissimo.
questa, quelle altre.
Qui
Ecco,
purtroppo
devo
non si
dire
vede
qui,
ancora bene, ma
sì,
mo si vede
no,
bene, mo si vede
però
bene.
si
Mo
vedono,
si
si vedono.
vedono.
Ecco, e mi hanno colpito, no? Ovviamente, insomma, no, l'immagine, ecco, può essere, ecco, sì, queste sono quelle, certo. Però, ecco, io ho seguito tutto e mi ha colpito il discorso matriarcato-patriarcato perché su questo ho fatto anch'io tante letture, illo tempore, e poi me lo sono anche ripreso perché a un certo punto è venuto fuori il discorso della Gimbutas negli anni Ottanta, che tu ti conosci, che è un'archeologa, no? Ecco, che ha rispolverato tutto questo discorso della grande madre, di queste figure delle donne cicciottone con tanti seni che noi troviamo,
Polimazzo, la dea
sì,
Polimazzo nel mito.
troviamo insomma in Anatolia, vabbè, lo sapete, in alcune parti del Mediterraneo, no? E che non hanno avuto sicuramente contatti tra di loro. Tra l'altro abbiamo qualcosa anche qui a Satricum, quindi no, anche a Satricum. Però ecco, io devo dire che pur avendo letto, studiato, eccetera, quello che non mi convince è questo discorso del matriarcato. Mi convince di più la tesi della de Beauvoir, forse perché mi è più vicina, perché ovviamente poi ognuno, no, riflette su se stesso le cose che ha studiato in qualche modo. Allora, la de Beauvoir, diciamo, non ha conosciuto la Gimbutas chiaramente, ma ha conosciuto Bachofen, che era anche lui un maschietto, eccetera, come tutti quelli che ha nominato lui, e che è stato il primo che ha tirato fuori questo discorso di un'età bella di matriarcato, che poi è stata distrutta, a cui insomma, si è passati al patriarcato. Allora, il matriarcato, c'è molto da discutere sul matriarcato, perché cioè la parola madre già in qualche modo fa una distinzione, no? Ed è, diciamo, non dobbiamo ricordarci di quello che significa madre, insomma, non dobbiamo rispolverare i discorsi femministi, ecco, io non mi voglio mettere
No,
qua,
perché? Perché?
però, sì, vabbè, però, insomma, come dire, cioè sembra come se, diciamo, la donna ha una sua valenza solo come madre. Quindi la madre è di sicuramente la madre terra, la madre natura, tutto vero, però la donna è un'intera, quindi non è solo madre, può essere anche madre. In questo periodo poi che stiamo tanto discutendo di amore, altro, eccetera, parlare di maternità come di un grande valore mi fa ricordare altre cose non belle, insomma, no? Ecco, quindi io un po' rifuggo, ecco, da questo discorso. È vero che la società cretese era una società più pacifica ed è per questo che, diciamo, che poi il mondo miceneo ha soppiantato facilmente il mondo minoico, perché il mondo minoico, e si vede dai quadri,
Sì, la luna è
scusate,
bellissima,
dai
guarda quella.
vasi, no,
Guarda
coloratissimi.
questa qua finale.
Ecco, i vasi coloratissimi
Un po' statetica.
del mondo minoico, mentre il mondo miceneo è un mondo di guerrieri, di armi, no? I vasi cambiano proprio stile, eccetera, eccetera. E molto probabilmente è stato molto facile, insomma, distruggere questa società più pacifica. Ecco,
Se noi associamo, diciamo, il discorso così più pacifico ad un discorso di maggiore serenità, eccetera, eccetera, ci posso stare, ma non di passaggio dal matriarcato. Io credo che avesse ragione la de Beauvoir, che diceva che il matriarcato non c'è mai stato, insomma, secondo me ha ragione lei. E ne faceva nel secondo sesso tutta una serie di analisi che adesso, insomma, non voglio neanche io, però vi invito a leggere, diciamo, anche in parti così, perché secondo me è molto interessante. Penso che la donna possa apportare tantissimo, chiaramente, no? E il discorso anche di queste grosse donnone a me affascina pure, ovviamente, ecco, però insomma, da qui tout court mi sembra, insomma, ecco, no tout court, perché io mi rendo conto che, sì, per poi, carità, che c'è, ci sono studi, eccetera.
No, poi ovviamente prop, esposta così, era un riferimento in realtà
no.
A prop, no? Perché a me mi ha meravigliato leggerlo in prop, non però, in Bakofen.
Però prop, guarda, cioè, vabbè, insomma,
sì, l'altro pure,
non
dici.
Voglio, ecco,
no, ma facciamolo.
Perché di prop, insomma, sulle favole, assolutamente, io... ha fatto proprio, come posso dire, per noi, io sono stata anche insegnante di italiano e sicuramente il discorso è sempre lì, si ritorna spessissimo alle categorie di prop, insomma, ecco. Però ecco, appunto, quando usa questi termini matriarcato, a me mi fa proprio saltare proprio la mosca al naso, cioè è una parola che secondo me deve essere proprio abbandonata, no? Cioè, voglio dire, noi non possiamo, dopodiché io spero che noi come donne possiamo portare avanti dei valori in cui non ci siano gerarchie. E tu hai detto una cosa molto carina in merito, infatti, ma volevo, no, proprio sul discorso delle gerarchie, su cui invece sarebbe poi anche da approfondire, no? Cioè, se noi vogliamo anche un discorso diverso di un mondo, diciamo così, dobbiamo pensare ad un mondo non gerarchico, comunque, no? Perché se noi sostituiamo il patriarcato con il matriarcato, ammesso e non concesso, eccetera, cioè non abbiamo ottenuto niente, ecco, penso. Vabbè, scusate.
Grazie, no, bravissimo. Cioè, assolutamente d'accordo, peraltro. Poi, se posso soltanto dire una cosa, anzi, ti ringrazio. Ovviamente la ricerca in questo caso è veramente difficile, perché uno usa un termine, per esempio il matriarcato di Bakofen, l'ho letto in traduzione di Furio Iesi, e lui giustamente pone il problema del termine matriarcato, che poi in tedesco è Mutterrecht, quindi è diritto matriarcale. Io dico, ma ci stava sto diritto? Il problema non è tanto questo qui, credo che poi sì, anche in termini antropologici è stato lungamente discusso, si può parlare di società matrilineari, è più difficile parlare di matriarcato. Quello, per esempio, se leggiamo L'origine della famiglia di Engels, cioè là il campo è più interessante, eppure lui però parla di matriarcato, è là che dice che il conflitto di classe nasce in famiglia, che quindi la famiglia, quando nasce la famiglia nucleare, cioè la famiglia appunto in cui la madre è madre ma è ristretta al ruolo di madre, là inizia la lotta delle classi. E Engels aveva letto Bakofen, questa, ma non perché per dire bravo Bakofen, al contrario, è proprio in questi autori, in realtà, se li mettiamo in rapporto con autori forse un po' più illuminati, e lo stesso Furio Iesi, insomma, Bakofen era praticamente antitetico, e comunque il matriarcato sono 600 pagine di materiale, è una ricerca sconfinata di cose anche molto interessanti. Le teorie sono abominevoli, non si tratta quindi di soffermarsi sul termine o di preoccuparsi se sia esistita quel tipo di società, però se ne può parlare. In che senso? Possiamo vedere il decorso del culto greco e sicuramente esistevano dei culti legati a divinità femminili e poi sono arrivati invece dei culti legati a figure maschili. Ora quei culti rappresentano una trasformazione materiale della società. Il problema qual è? Che poi se invece li riportiamo all'oggi, li leggiamo in prospettiva, possiamo dire che c'è stata una società che si è costruita su una cultualità a base maschile e che quella trasformazione indica una trasformazione della società. E questo rimane importante. Poi che il termine sia equivoco, sono d'accordo, ma pure, per esempio, la stessa, come si chiama? La Eisler, che ha scritto un libro che si chiama Il calice e la spada, che è un testo pure quello molto interessante, che fa una ricostruzione storica a volte un po' fantasiosa, però nell'insieme il testo è veramente utile in termini di documentazione, e lei parla di società gilaniche, dove mette insieme quindi il rapporto maschile e il rapporto femminile alla pari. Quindi sono esistite delle società in cui non c'è una determinante né maschile né femminile, e quelle secondo lei erano le società prima dell'avvento delle società guerriere, e lo fa concorrendo di materiali, analisi archeologiche, eccetera. E va benissimo. Sempre ai fini della ricerca, sono un po' ricerca centrato oggi, ma del resto secondo me vale la pena approfondirlo se si può. Che cosa è interessante? Che si può ricostruire una dimensione della società legata a delle forme di culto, dove nella base del culto non c'è una dimensione verticale, cioè una dimensione per esempio legata al sole, al cielo, ma dei culti legati per esempio alla luna, alla terra, al movimento delle stagioni. Ora, quei tipi di culti sono costruiti su una forma immaginativa, mimetica, cioè un rapporto tra umanità e natura che è coestensivo. Quindi le figure umane vengono legate ai ritmi naturali. Di fronte a uno sviluppo di determinati culti a base maschile legati al sole, questa formazione della società è diventata verticale. Ora, non è che il culto ha determinato la società ha determinato il culto. Quindi, quando poi uno va a investigare queste cose, che trova? Trova che sono esistite delle società non gerarchizzate verticalmente. Questo quindi è il punto. Tanto la ricerca mia è legata anche a che cosa? Un po' al conflitto con quelle figure del tradizionalismo, dell'esoterismo, che hanno sempre spacciato l'idea della psiche, dell'umanità, come un sacchetto di idee predefinite. Cosa che ha fatto molto male, perché ancora oggi ci sono tanti seguaci di questi personaggi che fanno male anche alla stessa concezione di cultura, perché pensano a una cultura predeterminata, non pensano che la cultura è processo di immaginazione al lavoro, pensano che bisogna studiare le culture per le loro determinanti, e se le determinanti sono già definite, ma questo non è il lavoro della conoscenza. Quindi l'idea mia era di fare vedere come esiste un processo conoscitivo che può essere articolato non in maniera derivata, logica, ma con l'immaginazione su una dimensione orizzontale, che può stare insieme l'oggetto della ricerca e il metodo della ricerca. Questa cosa può aiutare chi vuole formare la propria esperienza studiando, non costruendo criteri dall'alto per determinare la realtà, ma per costruirla. Questa era l'idea. Però sono totalmente d'accordo con te. Domande?
Forse prima lui, però...
Senti, io volevo farti una domanda diretta.
Sì.
Tu hai detto che questo comunque non è un archetipo, è vero?
Sì, non è un archetipo nel senso. Non è un archetipo nel senso che non credo a un'iscrizione innata di contenuti nella psiche umana. Non credo alla psiche umana. Credo che sia una simulazione che ha prodotto molti danni alla cultura. Cioè non credo che esista una psiche umana che raccoglie già delle determinanti, cioè delle definizioni di determinati atteggiamenti o immagini. Credo che gli archetipi, se esiste qualcosa come archetipi, sono storici. Ci sono delle esperienze nella comunità che formano, come se fossero dei sogni collettivi, delle immagini. E da là traspare il processo immaginativo di una collettività, come quella di un individuo. Questo. Penso proprio questo, che si può entrare in contatto in queste dimensioni con un fondo storico, non astratto, che è stato sotterrato. Questo credo, cioè questo, vedendo queste immagini, penso che questa cosa qui sia possibile. Come in sogno i benandanti vanno e combattono con le streghe. Cioè credo alla realtà dell'immaginazione. Non credo che l'immaginazione vada sottoposta alla realtà. Credo che l'immaginazione la crea la realtà. Non credo che porti all'idea di donna, il punto non è, credo che porti a un fondo in cui la dimensione, cioè quello che emerge da questa dimensione, è un mondo che non ci sta più, ma che c'è stato, credo questo. Però non è, ovviamente se io pensassi che fosse quel preciso discorso, cioè quello che il recluso di oggi, il recluso di ieri, il recluso dell'altro ieri pensano la stessa cosa, no, non credo questo, credo che però entrano in contatto con un fondo comune che compare quando perdiamo l'attenzione per le cose ordinarie, che c'è qualcosa di comune, ma questo comune non è un'idea definita, capisci? È un discorso un po' difficile, ma...
Cioè, tu mi dici che comunque l'archetipo è una definizione che ci viene in un certo senso dettata dall'alto, che non è un qualcosa che noi scopriamo improvvisamente, nell'immediato, e che la possiamo scoprire, riscoprire, e di conseguenza noi gli diamo un'origine antica, lontana e comune. Cioè, io questo so che significa archetipo. E questo mi fa pensare che una persona sottoterra, riprende un'altra volta il discorso del Buterino, il Buterino sacro, e rivive la sua vita, e rivive i suoi desideri e tutto quello di cui è stato privato.
Sì, 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 io sono d'accordo su questa cosa. La differenza qual è? Che per esempio, parlando semplicemente Jung crede che c'è un archetipo dell'anima che è maschile, un archetipo dell'animus che è femminile, c'è l'archetipo dell'ombra, c'è l'archetipo della madre, c'è l'archetipo della madre terra, cioè quindi che sono figure iscritte nella psiche umana da sempre. L'ho detta semplicemente, ovviamente è molto più complesso. Tuttavia, comunque, crede che si possa determinare in termini di contenuto le configurazioni della psiche umana. E secondo me questa cosa qui che fa? Nasconde il processo immaginativo che produce delle forme storiche, nasconde il lavoro della storia, nasconde il lavoro materiale dell'immaginazione, capisci qual è l'idea mia? E ovviamente non è proprio semplice affrontarla così, però se noi leggiamo, tipo io ho letto delle cose terribili che andrebbero lette con i guanti veramente, tipo i grandi iniziati di Schurecke, un esoterista amico di Wagner del primo 800, dice cose terribili, cioè dice il matriarcato non è mai esistito. Però se fosse esistito, secondo lui, era una cosa brutta in cui si facevano i sacrifici umani. Oppure che le prime società femminili, le prime società necroidi, messe insieme poi, pensiamo oggi agli studi intersezionali, in questi personaggi del tradizionalismo esoterico, queste figure erano le figure che l'umanità maschile ha dovuto sconfiggere, come se fosse il fardello dell'uomo bianco di Kipling, per affermare un potere equilibrato e giusto. Quindi questi vaneggiamenti nella storia hanno poi piano piano smesso di avere queste tinte razziste definite, ma si sono imposti nella società e soprattutto nella cultura in maniera molto più sottile, molto più pulita, mantenendo sempre però lo stesso stato. Se noi pensiamo a Rudolf Steiner, l'antroposofia, è bellissimo Rudolf Steiner, no, non è bellissimo, perché Rudolf Steiner pensa che l'uomo bianco occidentale è la punta di piramide dello sviluppo della società. Ragazzi, non è bella questa cosa, è una cosa pericolosa. E questa visione qui nasce quando tu credi che la psiche abbia dei contenuti, prima piccoli, che poi crescono, che poi diventano sempre più grandi, che sono definiti dallo sviluppo della società, che poi che tipo di sviluppo è? Guarda caso lo sviluppo economico, è lo sviluppo quello che, dei caratteri che si usano oggi, la longevità, capito, il benessere. Ora, di fronte a questo, queste figure ancora oggi occupano una porzione importante della cultura cosiddetta occidentale e la determinano in maniera negativa, perché spostano il problema della formazione delle società da una dimensione storica e materiale a una dimensione ideale. Io studio praticamente solo questo, però non mi interessa, non avrei parlato se non fosse uscito il problema, non mi interessa, cioè, non scrivo un libro per dire Jung o Eliade sono figure pericolose o Schurè è meglio non studiarlo, cioè. Però so perfettamente che incontro questi tipi di materiali e sono materiali manipolatori che manipolano, e quindi mi interessa far vedere invece un processo che non è sottratto a questa manipolazione, o almeno che tenta di sottrarsi a questo tipo di manipolazione.
In questo momento Maria stiamo sbagliando. È la fatte la
sostanzialmente quello che volevo chiederti era un approfondimento sull'immaginario storico, ma sostanzialmente l'avete appena affrontato, perché nel tuo preambolo io pensavo a Jung o al massimo a Pitagora, dopodiché mi hai detto non esistono gli archetipi, hai iniziato questo discorso e mi hai lasciato un po' spiazzato, e allora ti faccio un'obiezione. Allora tu mi dici che c'è una sorta di continuità fra una società preesistente, matriarcale o madrilineare, quindi non gerarchizzata, che segue i ritmi della natura, e le segrete, dove cazzo è gerarchizzata, e i ritmi della natura, cioè stai sempre al buio. Sì, è vero che è onirico, però è anche vero che le stagioni non ce l'hai, c'hai proprio uno che ti dà da mangiare e ti dice che devi fare, quindi il parallelismo mi pare un po' fragile.
Posso provare a rispondere?
Allora, la questione è un'altra, nel senso che è proprio interessante invece il mondo della segreta, perché è il preciso rovesciamento di quest'altro mondo. Cioè, l'idea mia era, questo poi non l'ho detto nel testo perché ovviamente in 50 minuti è un po' difficile, però era un nucleo proprio della ricerca, così quando diciamo l'ho cominciata. Questa idea del mondo della caverna, l'idea del labirinto come mimetica della caverna e il castello come rovesciamento totale del mondo della caverna. Cioè, questi tre luoghi indicano dimensioni differenti di un assetto. Capisci? Cioè, nelle caverne si iniziava, si pregava, si seppellivano, ci si viveva. Il labirinto, se tu pensi il labirinto di Cnosso, o comunque i palazzi a forma labirintica, non solo a Creta, in qualche modo, e questo ne troviamo anche tracce in Platone di questa idea, i labirinti probabilmente hanno questa forma paradigmatica, trovano la loro forma paradigmatica nelle caverne, nella dimensione profonda delle caverne. Cioè il labirinto è quasi espressione della caverna. Non è un caso, non lo volevo citare, però qui c'è questa foto, per esempio, ve la faccio vedere. Non si vede benissimo, ma...
No, mo si vede bene.
Mo si vede bene, sì. Allora, eccolo qua. Non si vede, questa dico però la foto. Leggete sotto. Fondamenta a forma labirintica del Tholos, del santuario di Epidauro. Il santuario di Epidauro era il tempio di Esculapio. Ora, se interrogate la figura di Esculapio, che è la figura ovviamente da cui nasce l'idea dell'ordine dei medici, della medicina, eccetera, almeno mitologicamente, si deve sapere, almeno io queste notizie ho trovato in più testi, però sicuramente faccio riferimento a Erwin Rode, amico di Nietzsche, che ha scritto Psiche, che è un testo veramente bello, ormai diciamo vetusto, perché con documentazione è della seconda metà dell'Ottocento, però è un testo veramente bello, e parla di queste figure cosiddette daimon, i daimones. Chi sono i daimones? Sono ex uomini che non sono diventati dei, ma che sono passati a altra vita. In varie culture esistono, anche nella cultura giudaica ci sono figure simili, no? Tipo Enoch, tipo Elia, figure che sono state rapite e non sono più tornate, qualcuno le aspetta ancora, non so se arriveranno. Però in questa idea di Esculapio, nella storia del mito intorno a Esculapio, che cosa c'è? Che Esculapio da umano entra in una nuova vita, che vita è? Diventa un serpente. Serpente che libera Roma dalla peste nel IV secolo, peraltro, ma al di là di questo, il serpente, Esculapio, dimora in una caverna. Ci sono degli uomini malati, fisicamente, psicologicamente, comunque malati, che si recano nella caverna dove è Esculapio, si addormentano e vengono guariti per incubazione. Incubazione, risuona incubo. Praticamente che succede? Si addormentano, il serpente gli va intorno, gli comunica il loro male e guariscono, quasi taumaturgicamente. Vabbè, questa è la leggenda. Però, al centro del tempio di Epidauro, a forma di labirinto, c'era al centro proprio, per la sala, i documenti vogliono che si facevano i culti dell'incubazione. Ok? Che significa? Che il tempio stesso diventa rappresentazione della caverna in cui, alle origini, ci stava Esculapio, e invece diventa il tempio, tanto che dentro il tempio ci sta pure la statua per Apollo Sminteo, topo. Perché topo? Che c'entra il topo? Perché dove ci stanno i serpenti ci devono stare pure i topi, perché sennò come vivono i serpenti? Ora però questa cosa qui che vuole dire? Che ovviamente stiamo parlando sempre di immaginazione, non di logica, però c'è questo riferimento quasi architettonico tra quindi il mondo octonio della caverna e quello del labirinto. Non è difficile trovarlo, e poi non è proprio una grande scoperta. Il più interessante invece è pensare al castello, che molti secoli dopo rappresenta architettonicamente la forma totalmente rovesciata della caverna. Se pensiamo a certi castelli, soprattutto quelli tedeschi, si costruiscono tutto per torri che sale. Sembra proprio la forma totale di un... se tu scendi giù... Però quello che è interessante è il nucleo del castello. Che cos'è? La segreta. È il luogo della reclusione. Il castello nasconde in sé il luogo del suo fondamento, la reclusione. Questa società, questa la nostra, è fondata sulla reclusione. nel carcere, nei carceri, si vede il fondamento della nostra società, e non è il fondamento positivo della nostra società, si vede proprio l'esperienza che anche noi fuori dal carcere facciamo della nostra società, dentro e fuori. E tanto che oggi viviamo tutti in una dimensione onirica negativa, perché nessuno di noi è più in grado di comprendere come siamo stati reclusi. Capisci, capisci questo movimento? Questo è molto importante, perché se noi mettiamo in contatto la sfera onirica, non quella solo di quando dormiamo che ci svegliamo che abbiamo paura di quello che abbiamo visto, ma pensiamo che quello che facciamo di notte è nostro, la nostra esperienza è quello che ci forma, costituiamo uno spazio di distituzione della società della reclusione. Questa è un'idea, voglio dire, non è la bacchetta magica, però più comprendiamo che la nostra società è fondata sull'esclusione di una certa vita dal mondo comune, più comprendiamo come noi stessi costruiamo le nostre vite dall'esclusione di un nostro mondo comune. È basato sull'immaginazione, non perché dobbiamo essere fantasiosi, spontanei, no, ma perché dobbiamo comprendere come ci costituiamo. Se non comprendiamo questo, non ci possiamo mettere insieme e fare le cose senza gerarchie.
No, in realtà hai già risposto alla mia domanda, quindi no, ti volevo chiedere, cioè la mia domanda è sul, diciamo, le implicazioni politiche di questo discorso, e mi pare che ci sia un'ambiguità rispetto allo statuto dell'immaginazione, di questa immaginazione reclusa, perché da una parte, che forse è semplicemente costitutivo dell'immaginazione, perché da una parte l'immaginazione è una forma reattiva del recluso che si apre, che apre degli spazi attraverso l'immaginazione e crea un mondo che gli è negato, e dall'altra però tu hai detto l'immaginazione è anche questo sognare collettivo delle comunità che costruiscono, che attivamente costruiscono un mondo. E questa cosa rispetto a noi oggi, che comunque siamo stati reclusi, no, ci sono ben altri reclusi, ma comunque nell'ultimo anno e mezzo c'è stata una forma di separazione dalla vita quotidiana, dalla vita comune. Mi chiedo, abbiamo prodotto secondo te una forma di immaginazione liberatrice in questa cosa? O siamo totalmente dentro la struttura, o la nostra immaginazione è definitivamente captata dal potere che quindi ci induce a pensarlo secondo forme gerarchiche? E la questione è politica, ma anche rispetto alla storia, perché per esempio rispetto al matriarcato pensavo, poco importa che il matriarcato sia esistito o no, l'importante è la funzione che ha nel nostro comprendere l'immaginazione. Però rispetto al passato, come ci rapportiamo noi al passato? Perché se la nostra ricerca è, c'è stato un passato in cui non esistevano gerarchie e viviamo l'oggi con la nostalgia di un passato che non tornerà mai più, politicamente mi sembra molto debole come proposta. Invece se la questione è che quel passato di fatto non è mai passato e che anche oggi nelle forme di reclusione nuove siamo capaci di immaginare e di far lavorare l'immaginazione, c'è anche una, come dire, una implicazione, voglio dire, rivoluzionaria, perché di sti tempi, però quindi era questo il
punto. Grazie, anzi mi dai modo di citare finalmente non un maschietto, che sembra che veramente, che poi è stato un po' il contrario. E sì, dici giusto, cioè che è un'ambiguità politica. Però se noi pensiamo, io ho letto questo testo di Silvia Federici, si chiama Calibano e la strega, testo super interessante di una storica materialista, anche a volte molto critica con Marx, comunque. E lei metteva l'accento su che cosa? Su queste società, queste comunità, di cui prima abbiamo provato un po' a schizzare l'immagine, cioè solidali, eccetera, che guarda caso erano società non gerarchizzate. Parliamo delle comunità eretiche del Piemonte, o quelle più legate invece al sottoveneto, che sono più o meno le stesse di Ginzburg, della storia notturna di Ginzburg. Ora lei diceva questa cosa molto interessante, che si vuole che la storia dell'Inquisizione sia la vera storia della caccia alle streghe, ma si dimentica invece molte volte che sono stati i poteri temporali a istigare la Chiesa a combattere le comunità eretiche. Perché? Perché le comunità eretiche erano fondate su figure che conoscevano la natura. Cioè, le cosiddette streghe chi erano? Erano donne che conoscevano il potere abortivo di certe piante, per esempio. E in una società in cui invece serviva carne da cannone, questo era un problema. E quando una società si costituisce su figure che sono in grado di mediare il rapporto con la natura, cioè quindi che hanno un'immaginazione che lavora ancora positivamente e non in maniera reclusa, non vogliono più pagare dazi, non vogliono più essere sottomessi, perché raggiungono una solidarietà tale che sì, le renderà forse deboli perché non sviluppano forme guerriere, ma allo stesso tempo rappresentano un esempio molto pericoloso. Ne parlava tantissimo anche Gustav Landauer, di come si sono bandito, di come si sono fondate nel Medioevo tantissime forme di comunità radicali, quasi tutte quante basate sulla conoscenza dei ritmi della natura, delle piante medicinali e delle piante psicotrope. E questo è un altro discorso, non starò qua a dilungarmi su questo, però un altro accento sempre della Federici, che è legato fino a un certo punto a questo discorso qui, ma che rivela il suo volto economico, è che diceva che all'inizio le società, certe società medievali non se la vivevano mica così male, perché avevano i beni comuni e quindi prendevano quello che gli serviva direttamente dalla terra. Quindi erano in qualche modo società, anche se lavoratrici e quindi sfruttate, però avevano una base di vita degna. Quando invece è stato introdotto l'uso del denaro, cioè ovvero quando è entrato il numero, e non il numero pitagorico generico, ma il numero che definisce e determina il tuo salario, da quel momento si è creata una situazione di destrutturazione totale economica della vita contadina. Cioè, diciamo, è iniziata una sorta di povertà. Questo riferimento mi riporta a un altro discorso che pure avrei voluto mettere sin dall'inizio ma che non ho potuto fare, e riguarda proprio il numero. C'è questo testo che si chiama Mitologia degli alberi, non ricordo l'autore, che è un autore comunque nordico, e c'è, a un certo punto parla della Bretagna. Come? Grosse?
Prosse.
E parla della Bretagna e parla di quest'epoca che è fino all'Ottocento in cui ancora esistevano le fate. Dice, come le fate? Sì, esistevano secondo l'autore, secondo le fonti, ancora si incontravano figure cosiddette luminose che indicavano una via di conformazione alla natura, che era una via che basava anche delle comunità. Non è che le fate vivevano nella comunità, ma come delle figure parallele alle comunità indicavano delle forme di vita. Poi che dice lui? Quando invece hanno cominciato a cartografare le foreste e i boschi, a imporre il cardo e il documano anche ai boschi, cioè a fare le mappe, le cartine, a costruirci le strade, sono scomparse le fate. Allora, secondo me c'è un rapporto, un ponte che lega la cartografia dei boschi e la costruzione delle strade all'immissione della forma merce numerica dentro la vita medievale. Scompaiono in tutti e due i casi delle forme comunitarie che invece sarebbe stato importante trasmettere, portare avanti. E attraverso che cosa sono scomparse? Attraverso la misura, attraverso il numero. È sbagliata quindi la misura e il numero? No, tuttavia numero e misura sono servite a scorticare, a recludere delle forme di vita che oggi non esistono più. Questo mi pare un altro dato da segnalare. Poi ancora l'ambiguità del discorso dell'immaginazione. Sì, no, non abbiamo la bacchetta magica, non è però un discorso politico. Cioè, l'idea mia è che la politica si fonda sulla formazione di una capacità di esperienza. Se noi socialmente, individualmente, siamo in grado di costruire un'esperienza, sia individuale che collettiva, poi possiamo cominciare a parlare di politica. Fino a quando non siamo in grado di stare insieme senza parlarci addosso, senza avere un capo, senza dover votare, capito? Senza avere dei riferimenti burocratici ampi, senza avere idee di diritti espropriati, perché poi i diritti comunque sono già espropriati, perché quando qualcuno dà un diritto a te lo leva all'altro, quindi è già sempre pericoloso fare questo discorso. Se non siamo in grado di costruire noi, quindi di entrare in contatto con questo tipo di capacità, non possiamo arrivare alla politica. Cioè, nel senso che per me si tratta di ricostruire la possibilità di fare politica. e per farlo dobbiamo pensare a come si costruisce l'esperienza. Capisco che è un po' problematico, ma capisco pure che storicamente questa possibilità è stata distrutta intenzionalmente. Non è complottismo. Se noi vediamo i programmi scolastici, se noi vediamo dagli anni 80 a 2000 come si sono trasformate le organizzazioni delle metodologie scolastiche, noi vediamo che da i decreti delegati che in qualche modo cercavano di contestualizzare le vite individuali dentro una società, siamo arrivati all'immissione delle tecnologie informatiche, delle imprese dentro la scuola. Ora, questa cosa qui non è fatta così. Se oggi le ore di scienze umanistiche, di filosofia, di storia dell'arte, di letteratura vengono depennate perché non sono produttive, questa non è una cosa che succede oggi, è un percorso che è all'interno delle istituzioni. E questo in Italia è ancora più particolare, perché quando è stata data la possibilità a tutti di studiare, di sviluppare strumenti critici e quindi anche capacità immaginative, è successo quello che è successo. Quindi lo Stato come Stato dice forse è meglio che la scuola sia un'azienda, che l'educazione sia legata al marketing, che si sviluppino prestazioni, competenze, transazioni, che ci si dimentichi che siamo individui che cresciamo in società, socialmente, e che la società è il luogo in cui gli individui si formano con l'immaginazione e con l'interazione. Se però alla base della società mi insegnano a essere transazionale, inteso come io do una cosa a te, tu dai una cosa a me, allora sei bravo, oppure se il commercio e quindi lo scambio numerico, misurato dei rapporti è quello che definisce il vivere sociale, come facciamo a fare politica? Allora politica sarà semplicemente tu governo cattivo mi devi dare il diritto che voglio io. Eh sì, come fai? Cioè, come se tu potessi decidere quale diritto ti dà uno Stato, quando si sa perfettamente che i diritti nascono sotto una forma storica e sotto determinate necessità eterodirette e non dirette dagli elettori. Però, questa è una visione mia, casomai un po' troppo radicale, però è la mia posizione e me la rivendico. Però sicuramente non c'è costruzione di istituzioni o leggi che provenga comunque dal corpo sociale che crede di definirla, cioè per me non ci sta neanche tanto da discutere, poi se ne può discutere chi vuole, ma non in questo caso, perché casomai possiamo fare discorsi più sensati. Però ecco, fino a quando viviamo le nostre vite su dei paradigmi economici e quindi su un'idea di certezza, di riconoscimento, di sicurezza, la politica non la possiamo fare, perché la politica diventa quello che è stata dopo la seconda guerra mondiale e tutto quello che ha prodotto le guerre mondiali è ancora oggi, ma oggi già siamo oltre questa cosa. Quindi il problema è la ridefinizione del campo sociale che permette poi di ricominciare a fare politica. Ma questa già dovrebbe essere la politica, cioè quello che forse Hannah Arendt intendeva in termini di agire collettivo comune era probabilmente questo. Riappropriamoci della dimensione dell'immaginazione non sottomessa, aperta, costitutiva.
Io volevo chiederti una cosa a proposito dell'immaginazione e l'osservazione. Allora, tu prima parlavi di Foucault, insomma, della reclusione, Foucault parlava anche delle città costruite come delle prigioni, insomma. Io non credo che si debba aspettare per fare politica, cioè questa che ci siamo costruita è una prigione che è sostanzialmente è a misura solo di uomo. Quindi noi viviamo la nostra realtà come se fossimo un microcosmo costruito su un pianeta che non ci riguarda, insomma. Tutto quello che c'è qui fuori da questo microcosmo non ci riguarda fin quando non ci presenta il conto, insomma. Quindi in questo momento ci sta presentando il conto e quindi secondo me l'immaginazione va benissimo, insomma. Però quello che manca oggi è l'incontro forse e l'osservazione a chi non abita questo microcosmo, insomma, quello che è fuori da questo microcosmo, quindi la natura, coi suoi abitanti, con le sue specie, insomma, che hanno leggi che esistono da prima che noi venissimo su questa terra e continueranno a esistere anche dopo la nostra estinzione, perché noi questo pianeta sostanzialmente lo stiamo distruggendo perché abbiamo la spocchia di pensare che siamo la specie dominante, quello che facciamo, insomma, che tutte le altre specie sono inferiori rispetto a noi. Ma questo non solo Steiner, cioè purtroppo sulla piramide ci mettiamo tutti, a partire dai libri di scolastici, insomma, l'uomo è sempre posto al vertice della piramide, insomma, le altre specie che non contano, ce le continuiamo a mangiare, insomma, vabbè. Quindi ti chiedevo del valore dell'osservazione di quello che è fuori da questo microcosmo e della possibilità di semplificare il discorso proprio per far decadere anche le gerarchie e questa società di merda, insomma, che ci siamo autocostruiti, insomma. E quindi è una cosa paradossalmente più semplice, insomma, fare una passeggiata nel bosco forse non ha bisogno di tanta immaginazione, ma ti dà tanto, e questo.
No, assolutamente d'accordo, ma anzi dico che l'immaginazione a cui faccio riferimento è proprio questa qua. Cioè, nel senso, era proprio, cioè l'idea mia di immaginazione è questa di capacità di interazione con una dimensione naturale che ci è stata sottratta. Cioè che, infatti, quando facevo riferimento a culti più antichi di una cosiddetta epoca, erano culti legati a dei ritmi naturali, cioè legati alle stagioni, legati agli altri esseri viventi. C'è stato un momento in cui questa cosa qua è stata separata. Però è vero quello che dici tu, nel senso, non è che dobbiamo ricostruire da capo una facoltà per riuscire a fare questa cosa. Basta invece nel piccolo comprendere una forma di rispetto per quello che non è umano. Non sono completamente d'accordo, però credo che questa cosa qui è nell'idea che mi sono fatto di costruire un'esperienza tramite un atteggiamento di studio che implica un'immaginazione forte. Cioè, sono completamente d'accordo con quello che dici. Cioè, è così. Però dico, non penso che ovviamente la situazione a cui siamo arrivati è dovuta a un narcisismo individuale oppure a una forma di autocostituzione in carcere. Non credo che sia così. È dovuta a delle forme storiche, reali, sedimentate, che funzionano, che hanno perso qualsiasi attrito. Cioè, che nessuno ha più in grado di rispondere a questo tipo di dominazione, che poi ormai noi siamo succubi totalmente di questa cosa qui, è un effetto di ritorno dell'estremo potere che hanno assunto questi tipi di sviluppi, che sono sviluppi storici, che sono materiali, che sono pratici, e che abbiamo smesso di combattere in realtà. Viviamo un altro mondo. Quindi credo che l'interesse per tutti i culti legati alla forma naturale per me è stato centrale in questa ricerca. Anzi, l'idea della differenza tra un culto legato alla terra o alla luna o un culto legato al sole o al cielo è per me uno spartiacque, perché nei culti legati alla terra, ai ritmi stagionali, a misteri ancora non definiti in termini celesti, là incontravi delle società, dei modi di interagire con la natura che sono ancora oggi esemplari. E mentre dentro delle figure che sembrano le figure di santi, di disciplinamento, di giustizia, incontriamo l'inizio dell'abominio della società delle classi. Quindi cioè, mi sento di essere d'accordo con te, anzi, proprio se iniziamo dal piccolo anche nei confronti, a vedere come si sta insieme senza una forma di sottomissione che si libera questo tipo di capacità. Però tocca pure un po' studiare. Cioè tocca studiare, cioè, bisogna studiare libri, cinema, musica, ma tocca studiare però. Tante passeggiate nei boschi, di notte, giorno, nudi, vestiti, però studiare, ma studiare.
La mia opinione, qua c'è la chiosa, devo chiosare.
Vieni, prendi il microfono. Per carità, Paolo, mo capirai, se ne andiamo alle 10, va?
Non lo so, oddio, magari poi può continuare in maniera. Prendo sempre gli appunti.
È uno che studia, lui e Paolo è uno che studia.
No, allora, io riparto forse da quest'idea di attrito, che si collega pure un po' all'introduzione che aveva fatto Marco, no? Cioè la creazione di uno spazio nomadico. Penso che queste riflessioni forse si agganciano a quel discorso là. E c'è una serie di questioni a partire, diciamo, dalle cose che hai detto all'inizio. Cioè, allora, il punto è che ho l'impressione che tu ti stia muovendo molto su uno spazio che è veramente binario, cioè lo spazio binario che alla fine crea, secondo me, più un ambiente, come dire, agricolo, oppure, come dire, vellutato, smooth, invece di striato, no? Che parlava con Deleuze. Però, allora, il discorso è la distinzione tra la ricerca di tipo accademico e questo tipo di ricerca. E io mi chiedo se, lo dico da antropologo, però con antropologo che ha interessi diversi, e con un antropologo che, lavorando in accademia, cerca sempre di, come dire, combattere un'idea di sapere che è un sapere del, piuttosto che un sapere che è un sapere che nasce con l'incontro. Quindi mi chiedo se la ricerca non sia sempre un sapere che nasce con l'incontro. Quindi questa è la prima questione, piuttosto che, e in particolar modo pure la filosofia, no? Perché noi, quando parliamo di filosofia, si tende a pensare, la filosofia è un reame abbastanza strano, perché è una di quelle discipline, e uso sto termine che mi sta molto antipatico, però in tutti gli ambiti dice, vabbè, ma questa non è scienza, è filosofia, no? E uno dice, ho capito, e quindi, no? Cioè, per me qualsiasi tipo di scienza, quando è fatta bene, è una filosofia con. E qua mi porto alla seconda questione, cioè che è quella dell'immaginazione, al secondo dualismo, perché tu hai fatto una serie di, forse sono dovuti pure al discorso, come dire, al parlare, no? Tra esperienza e ragione, la percezione onirica che, come dici te, è una serie di immagini in continua determinazione, ma e all'idea di immaginazione, diciamo, tra immaginazione, l'atto dualismo è tra immaginazione e realtà. Allora io mi chiedo, uno, se effettivamente, per esempio, partendo dal discorso della cartografia che fai te, cosa c'è di più immaginifico di creare una mappa? Cioè, la creazione della cartografia è l'esempio concreto dell'immaginazione, cioè il fatto di trasformare un territorio con tutte le complessità di un ambiente vissuto, reale, tra umani e non umani, eccetera, in qualcosa che è completamente astratto. Cioè è proprio un processo di astrazione che astrae la realtà, no? E quindi, diciamo, è un processo proprio di immaginazione. Il secondo aspetto è, ma rispetto alla percezione, ad esempio, del sogno, e qua mi leggo pure al discorso onirico in relazione pure al fatto della reclusione, e forse pure al fatto dei graffiti, cioè, ma noi non viviamo sempre in una costante situazione di continua determinazione delle nostre immagini? Cioè, il mondo, voglio dire, che con cui ci rapportiamo non è sempre in divenire. Cioè, tu stai qua e, voglio dire, non stai lì a prescindere, no? Cioè, stai lì perché ci sto io che sto a parlare, te mi rispondi, cioè noi corrispondiamo, e questa tua corrispondenza crea l'ambiente in cui mi trovo. Allo stesso tempo, quando noi parliamo di reclusione, ma effettivamente c'è una reclusione, ma la reclusione non preclude la quotidianità, cioè le persone che vivono recluse hanno una loro quotidianità, e la loro quotidianità non è diversa dalla nostra, anzi, la loro quotidianità è giustificata dalla nostra. È ancora, sì, nel senso, no? Cioè,
non volevo mettere
l'empatia. No, ma ci mancherebbe, però voglio dire, proprio. E quindi, ecco, e poi, appunto, anche tornando al discorso, per esempio, del sapere scientifico e dell'immaginazione, no? Ma la cartografia, ma l'invenzione dell'idea che ci possa essere un non umano, no? L'idea che ci possa essere tante specie di uccelli,
ma che cosa c'è di più immaginifico del pensare che esiste, capito, qualcosa che non sia umano? Noi potremmo dire che esistono non uccelli piuttosto che non umani, o l'idea, capito, di divide la natura in tutta una serie di astrazioni che so, l'airone, il coso, tante specie diverse, cioè questo è proprio frutto dell'immaginazione. Quindi ecco, il discorso è che l'immaginazione, penso che la dimensione in cui noi viviamo, il problema è come, diciamo, articolare l'immaginazione, cioè come riprende il valore dell'immaginazione nelle nostre vite e farne un uso corretto. Però e scusa se diciamo forse ho frainteso alcune cose, però appunto cioè partendo dal fatto che non è possibile, almeno dal mio punto di vista, discernere tra l'immaginifico e il reale, no? Cioè secondo me non è una cosa così semplice, a meno che uno non parte dal presupposto che dice questo è reale e quello non esiste. Vabbè, insomma, una serie di questioni, però non sono tanto.
No, invece sono tutte questioni importanti. Allora, il problema è anche un po' complesso, è proprio da quella brutta disciplina che è la filosofia, è assolutamente complesso. Nel senso che se pensiamo a Kant, la facoltà immaginativa in Kant è per lo più sottomessa, almeno nella ragion pratica, all'intelletto e alla ragione. Quindi l'immaginazione che è senza patria, senza dominio, è Heimat los nomadi, là viene sottomessa, viene reclusa. Soltanto nella terza critica si vede che l'immaginazione, quando si libera, diventa creativa, produttiva da sola. Ma questa produttività non è quella semplicemente delle categorie o delle mappe. Cioè l'idea del genio, che sono portato del lavoro dell'immaginazione, sono idee che schematizzano senza fine, che non hanno una determinazione, che non si chiudono, che non arrivano mai a essere oggetti determinati, principi logici. Questo è quello che ci dice Kant. Il problema è che poi, invece, se leggiamo la storia del pensiero, e qui entriamo in un terreno appunto un po' infido e complesso, troviamo la difficoltà dei filosofi a definire che cos'è l'immaginazione. Perché tutte le volte che si prova a definire l'immaginazione, che succede? Che la devi determinare logicamente. E l'immaginazione non è preda della logica. Ora però, se noi vogliamo pensare che le mappe, l'osservazione, le categorie, le nomenclature sono il frutto dell'immaginazione, è vero, ma sono frutto di un'immaginazione che si è sedimentata, cioè irrigidita, in un fare che è funzionale. Il mio tentativo di stasera era di far vedere che alla base di queste possibilità che costituiscono la realtà di oggi c'è un lavoro dell'immaginazione che assomiglia molto al lavoro onirico, che assomiglia molto al lavoro che deve fare qualcuno che non vuole sottostare a una dimensione disciplinare, che implica un'idea di immaginazione ben più complessa, ben più radicale, e che può essere esercitata nel quotidiano, e che ci sono situazioni in cui noi possiamo trovare questo tipo di esercizio. Però, quando parlavi delle scienze, o della scienza con, della scienza per, mi è venuto in mente un autore, due, Deleuze e Guattari, Trattato di nomadologia, che sta nel Capitalismo e Schizofrenia, il secondo volume. E là distingue tra, appunto, sempre rimanendo in termini binari, tra un apparato di cattura e una macchina da guerra nomade, e ritorno al nomade. E poi distingue ancora tra scienze regali e scienze nomadi, scienze minori. Ora qui non è di che sono tutte definizioni, cartografie, no? Nomenclature che servono a definire modi di agire dentro una cartografia. Però qui noi possiamo vedere due tipi di immaginazione come lavora, cioè come lavorano due tipi di immaginazione. E noi possiamo pensare un'immaginazione che lavora in un cosiddetto apparato di cattura, che non è nient'altro che la forma statale dell'immaginazione, quindi che lavora sussumendo, che lavora prendendo il differente e facendolo diventare uguale, che lavora come stabilizzatore, che lavora per combattere il caos, che lavora annettendo. E poi invece c'è una macchina da guerra nomade, e fanno riferimento proprio a come costruivano le mappe i nomadi in certi deserti orientali, non seguendo quindi una tipologia, una nomenclatura definita, ma usando un terreno scivoloso, non un piano liscio, ma un terreno scabro che rimanda, appunto, come ho provato a fare io in questo, diciamo, un folle intervento, ha determinazioni che appena si prendono subito si lasciano, che quindi funzionano solo nel loro circuito, che non possono mai arrivare a essere concetti, ma che servono solo a illuminare il processo. Questa è una cosa interessante. Non so se ci sono altre domande. Vai Valerio, che vai.
No, mi chiedevo semplicemente dove potrebbe collocarsi il concetto di fuga, quindi. Dove possiamo collocarlo, questa necessità, quindi, di andare di essere e altrove e di andare, di allontanarsi e quindi è fondamentale questo discorso, cioè dove io finisco e dove io mi dirigo, ok? Quindi diciamo che io comprendo che questo è un discorso di fuga, necessità, la necessità di trovarsi altrove, la necessità di estendere una linea che ti porti lontano e non si sa dove, ma sicuramente non qui, non qui.
No, a parte che l'hai visto, questo qua è proprio quello che cerco di fare, infatti. Però allo stesso tempo, e poi era sempre Deleuze, la linea di fuga è proprio questa cosa qui, poi la linea di fuga fino al cosmo, insomma, perché non è che uno vuole situarsi, però quando scappi comunque devi cercare un'arma, non basta scappare, perché se scappi per non sottoporti a come stanno le cose ti acciuffano. Quindi se la fuga diventa un'arma, allora la cosa è sensata. Quindi anche il qui, in realtà, proprio questo luogo può essere di fuga. Cioè possiamo collocarlo qua, anzi, la definizione migliore di immaginazione che volevo dare questa sera è proprio questa qui. L'immaginazione è la facoltà di spostamento spirituale. Questo significa per me immaginazione. Cioè la capacità di stare in continuo movimento. E questo. Questo qui è quello che dovremmo sviluppare tutti quanti.
Grazie.
Ci va a bere una cosa? Il bancone è un'ottima via di fuga.
Se non ci sono domande, ci sono altre domande? In teoria tante, sì. No, però io volevo. No, non voleva essere una conclusione la mia, però ci sono tante suggestioni. Una me l'ha data Paolo. La cartografia, no? Beh, non è un caso che i primi geografi erano tutti anarchici, per esempio, no? Cioè Reclus, per esempio, no? E non è un caso questo, appunto, perché la mappatura invece è un qualcosa che non ha a che fare, sembra apparentemente che abbia a che fare con il registro e il funzionamento del pensiero razionale, cioè la ratio. La ratio è un discorso legato alla quantità, a stabilire un equivalente generale, no? Ratio erano proprio gli strumenti che usavano gli antichi romani per fare il calcolo e per dare la quantità alle cose, per trasformare la qualità in quantità, che poi è quello che fa sostanzialmente, volendo... è quello che fa il capitale sostanzialmente, è quello che fa questo assetto sociale, no? È il pensiero dal quale scaturisce. E invece i geografi, la cartografia come la intendi tu, eppure come l'ha intesa Francesco, me l'ha descritta bene, è qualcosa che ha a che fare con un altro regime di funzionamento che non è quello del pensiero appunto razionale, ma è quello dell'immaginazione. Crea l'ambiente in qualche modo, non si limita semplicemente a descriverlo, ma lo crea. Ecco, no, la mia non voleva essere una conclusione, io avrei fatto una domanda molto complessa alla quale poi Francesco, rispondendo alle varie domande, in qualche modo indirettamente ha risposto. Però volevo dire, se fare un tentativo, fare la cartografia del pensiero filosofico. Tu dicevi prima si fa filosofia, non si fa scienza. In un determinato periodo storico, mi riferisco per esempio al passaggio tra l'età classica e l'età moderna, poi gli storici danno delle definizioni sempre variabili di questa cosa, però medioevo, insomma, la scienza era ancella della filosofia, no? E quindi in qualche modo si capisce anche il rapporto che c'è fra queste discipline, no? E la domanda che avrei voluto fare a Francesco è proprio questo: due regimi differenti di funzionamento, è quello che la linea di fuga che io ho visto nel tuo nel lavoro che tu ci hai presentato, tanto bello, devo dire, e era proprio questo: due regimi di funzionamento differenti, il pensiero razionale, tu prima hai fatto riferimento a Kant, ma ce ne sarebbero tanti altri, e il regime di funzionamento dell'immaginazione. Il primo è un regime che indicizza, un regime che quantifica, un regime che definisce, un regime che stabilisce delle gerarchie. L'altro invece è un regime di funzionamento differente, funziona per assonanza. Mi viene in mente anche il discorso delle parole, cioè una disciplina che insomma, in qualche modo ha a che vedere con la storia delle parole, e ti fa capire, è molto interessante perché è ricca di suggestioni. Le parole non nascono appunto dal pensiero razionale, molte parole, ma nascono direttamente dal suono, e quindi pure il discorso della fonè come puro suono, no? E il suono è qualcosa che ha a che vedere molto con l'immaginifico, perché è il contatto, lo scontro fisico che noi abbiamo con le cose. Lo scontro che noi abbiamo con le cose produce un suono, ed è quel suono che fonda la parola e che quindi fonda il concetto, e non viceversa. Quindi il discorso è, esiste un'originarietà, se vogliamo, dell'immaginario, dell'immaginifico rispetto al pensiero. La domanda che avrei voluto farti, mo sto a tagliare con l'accetta, sto andando rapido perché abbiamo finito, è: ricostruendo una cartografia del pensiero, non necessariamente del pensiero occidentale, dove riconosci all'interno della storia del pensiero questo tipo di forzatura, questo tipo di rottura, cioè il momento in cui il regime dell'immaginifico e dell'immaginario in qualche modo capovolge, oppure si fonda, ritrova l'originarietà rispetto al pensiero invece della ratio. Non so se mi sono spiegato, insomma, ho tagliato un po' con l'accetta.
Penso di sì. Allora, forse ecco, va benissimo anche per chiudere, a parte tutti gli autori a cui mi sono affezionato, che comunque sarebbe scontato dire chi sono, non lo trovo mai. Però invece è forse quello che manca, anche se in più di un caso ne avevo accennato un nome, per carità, una bestia di persona come Bisbanger, Ludwig Bisbanger, bestia di persona. Suona terribile, assolutamente. Però c'era questa idea in Bisbanger, l'idea che già ho detto prima, sai, Bisbanger ha avuto in cura Abby Warburg. Abby Warburg, che aveva una sindrome, diciamo, di persecuzione enorme, è stato internato nella clinica di Bisbanger, che è una clinica privata, eccetera, e quindi già questo ci fa schifo. Però che cosa invece era interessante, che cosa si salva, che cosa si salvava secondo me, quello che Foucault ha messo a fuoco di Bisbanger, che la malattia sta nell'irrigidimento, cioè che la malattia è proprio quando abbiamo un'immagine negli occhi che non ci riusciamo a levare, e che ci guariamo, che ci curiamo, la cura, quando comprendiamo il movimento che ci ha portato a quell'immagine. Questa cosa qui secondo me ha un'importanza centrale, perché non è un'importanza clinica individuale, ha un'importanza sociale fondamentale, cioè quella di guardare, essere attenti, osservare il nostro modo di costruire l'esperienza con gli altri e in noi. Questo è secondo me il nucleo di tutto quanto. Questo mi interessa, cioè non mi interessa di sapere, non mi interessa alla fine, non mi interessa invece quando coincidono il movimento vitale e l'esperienza. Quello per me è vivere, non è sopravvivere. Quindi mettere a fuoco questo significa mostrare un potenziale che è ancora percorribile, ancora giocabile adesso. Cioè non si tratta di criticare l'universo, si tratta di comprendere dove e come noi possiamo applicarci per aumentare le nostre potenze di connessione, le nostre potenze di sentire, le nostre interazioni, anche la capacità di costruire un attrito, casomai, che non c'è più. Però principalmente l'idea di non rimanere irrigiditi, perché cioè, tutti noi rimaniamo sotto, ci svegliamo la mattina e non abbiamo più nessun senso, e casomai non abbiamo più un senso perché abbiamo lavorato tutta la notte a costruirlo. È un processo così a cui non siamo abituati potenzialmente, che ci distrugge. E se invece noi ci facciamo caso, noi ci costruiamo individualmente e socialmente e impariamo a levarlo dal letto e a metterlo nella vita. E la vita assume un altro senso. E secondo me questa cosa qui è una cosa che fanno tutti. Però è anche un lavoro, per quello dico, bisogna studiare. Perché bisogna entrare in contatto con la forma positiva di questa cosa. Dobbiamo renderci conto che se ci rigidiamo, cioè se crediamo nelle ideologie, se crediamo in forme chiuse, cupe delle nostre vite, non ci stiamo, ci ammaliamo. Cioè, la malattia, in fondo, tutti hanno anche malattie creative, bellissime, è sbagliato anche il concetto stesso di malattia, ma io lo penso come debolezza, non lo penso come struttura psichica, non ci credo. Però credo che se noi facciamo attenzione a come ci formiamo, a cosa ci fa stare bene, a cosa ci dà più potenza di sentire, di essere affetti, più viviamo, cioè entriamo in contatto con una frangia in cui noi facciamo delle cose, non rimaniamo là morti, cioè non ci mortifichiamo, ci vivifichiamo, cioè combattiamo contro le forze mortificanti, che poi sono il numero, è il denaro, è il riconoscimento, comunque le cose che ci uccidono in vita, che hanno ucciso la nostra realtà. Quindi capire come interattivamente, sempre qua torniamo nei nostri discorsi e tutti i manifesti, in fondo tutti gli interventi fatti pongono la cosa. Io ho cercato di dare il mio contributo su questo, che c'è un movimento che possiamo fare tutti, che ci fa vedere un modo per non irrigidirsi e che risuona, che se lo vediamo, lo mettiamo a fuoco e ci giochiamo dentro nelle nostre piccole cose, nelle grandi con gli altri, funziona. E non servono le masse, servono i rapporti diretti, autentici, schietti, degni. Questo mi interessa a me, non mi interessa nient'altro. Questo, so.
Grazie, grazie.
Dato che adesso si vede bene, fai vedere i graffiti.
Sì, certo. Sì, adesso è bellissimo.
Cominciamo da capo
adesso. Adesso è bellissimo. Questa è l'immagine così rubata su internet, non ho pagato i diritti, però proprio c'è qualcosa da dare scusa. Questo è sempre
francese,
sì, no, questa l'ho rubata su internet, non me l'hai dato. E questa qui è soltanto la sbarra, è solo un angolo di una cella, e poi c'è quella figura là che suona il tamburello. La vedete? Quella proprio là all'angolo. Boh, secondo me questa qui rappresenta proprio tipo quadrettata, cioè la figura quadrettata, cioè la situazione chiusa, totale. Quindi mi sembrava una bella, anche se brutta, copertina, immagino. Qui è la via che porta alle segrete, e se ci fate caso ci stanno anche feritoie intorno alla base, cioè per sparare. E qui c'era l'impressione, a un certo punto scendi, sali, non capisci più se stai scendendo o se stai salendo, cioè quando tu arrivi nella segreta non sai se stai in alto o se stai in basso, cioè che è un procedimento labirintico verticale, una cosa che già mi ha dato da pensare, non ero ancora entrato nelle segrete. Poi questa già l'abbiamo un po' raccontata, vedi, pure là si vede un po' la figura col seno scoperto, e non ce l'ho tra le immagini, ma ce n'è una col crocifisso sempre visto da dietro, che a livello iconografico è assurdo, perché non si vede mai un crocifisso visto da dietro, però sembra un po' seguo il martirio di Gesù. Poi qui invece si vede bene. L'idea che quella possa essere un papavero, la mano destra non si allontana da me. La donnina è sullo stipite di una porta, poi. Vedete pure là, sopra sempre la porta, le due donnine che stanno insieme, quasi che sembra che danzano. Molte sono scoperte, non si vedono più. qui c'è una decapitazione, questa pure è. Qui si vede bene la figura a clessidra, anche se di profilo si vede bene, e questa mo si vede un po' meglio. Questa è una ricostruzione ovviamente, perché probabilmente non gli hanno dato i diritti per fare la foto all'anello, quindi l'hanno ricostruita, credo che sia così, l'hanno disegnata. È la dea, questa è la grande dea sul monte. Eppure qua ci sta la donna che sta in piedi in alto e figure animali. E anche nelle segrete del castello capita tantissime volte che ci stanno figure femminili e danzano e sotto animali. Come se ci fosse ancora questa congiunzione, no? non sono disgiunti. Così come nei culti di una certa epoca le figure animali non erano esterne al culto, l'umano non era esterno all'animale e l'animale non era esterno al dio. Se pensate all'idea, alla figura di Zoe presso i, come la dice Plotino almeno, e dice che la vita, la Zoe è la vita che è degli animali, che è dell'uomo, che è della natura e che è degli dei. Zoe è la vita. Questa è diventata famosissima, me ne hanno fatte anche tante statuette. Ce n'è una molto simile a casa che però è diventata tipo una donna di Magna Grecia, quindi donna lucana. Guarda pure il grembiule, guardate il grembiule. E soprattutto i serpenti, secondo me. Sopra potrebbe essere una nottola. Non ci vedo. Sì, una nottola? Pure questa qua è stupenda. Vedete, questa qua pure, questo qui è sempre 15-14 secolo e sta sempre al Museo dell'Eraclion, quindi è legato sempre a quel ciclo cretese. Guardate pure qua la danza delle donne, la donna a destra col seno scoperto, quella a sinistra pure, e guardate i movimenti, le figure della danza, similissimi secondo me, similissimi. Ecco, questa qua invece era un'altra cosa. Vedete che queste figure stanno sempre nel castello, sembrano un uomo o una donna con una lancia, tipo iscrizione che poi trova dentro una caverna invece che dentro un castello medievale, no? Cioè sembra che è incisa dentro la grotta una scena di caccia, non lo so. A me questa è l'impressione che mi ha dato e che mi ha molto colpito, e qui ritornavo al discorso di questa dimensione in cui la dimensione reclusa riporta a un fondo più antico, no? Perché poi trovi queste cose qua, non solo queste, pure l'Yggdrasil, no? Guarda l'albero che lega cielo e terra, inciso, questo pure è bellissimo. E questo, cioè, eppure l'arte, questo tipo d'arte è un'arte tipo da punteruolo, cioè che è incisione, proprio crepe, è bellissima però alla fine. Poi ci stanno mille altre cose che ovviamente io le ho selezionate, andate a farvi un giro oppure vedetevi il documentario quando uscirà di Pierluca e Michele, perché veramente quello è un lavoro, no? Questo qua che faccio io. E qui invece ecco San Pietro e Paolo, e vedete qui era l'affresco e sopra tutto quanto inciso, cioè quasi proprio tipo a sfregiare i santi sembra, no? Cioè un lavoro, non proprio un lavoro di fino. Eppure guardate anche la sovraimpressione della scrittura, che è un'altra cosa particolare, perché è come se si fosse persa la linearità, no? Cioè l'immagine così non è più, non ci sono più le righe separate, ma sono sovrapposte. Eh sì, cioè è una stratificazione. Maria Pia ha fatto un lavoro bellissimo su queste pareti. Ha cartografato tutto quello che ci stava in tutte le celle, praticamente. Lavoro titanico, ma Maria Pia è titanica, lo sappiamo, per chi lo sa. Qui si vede pochissimo, però questa l'ho messa per farvi capire. Se voi entrate dentro questo posto, ovviamente diventa un'esperienza fantasmagorica, perché guardi il muro, prima vedi solo delle cose e poi ne appaiono altre. Cioè più guardi il muro più appaiono cose, a strati, a sedimentazioni. E qui cioè quasi sembra un'apparizione, se guardate la parte alta, la figura sembra una Madonna, cioè non mi sono drogato, vi giuro, però se guardate sopra appare proprio tipo una figura con. Eh sì, perché poi se il muro non si vede bene. No, però. Ma quello che c'avevano a disposizione, qualsiasi cosa. Penso punte di ferro. trafugate, malizie varie, no? Sì, 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 malizie varie. E qui ancora San Pietro e Paolo, scorticati. Yggdrasil. Vanno indietro invece che avanti, come al solito. Eh sì, e poi ci sta, vabbè, questa qui, questa qui. E questa qui è a terra, e credo sia sempre a Creta. Però questa qui è la, cioè, i doni alla dea. Non so i doni alla regina, dopo doni alla dea. E glieli dà infatti un'altra donna e un grifone. Dietro ci sta il grifone. Questa c'è, ma pure come si è conservata, pensate che ci può stare là sotto. Cioè, la trovo stupenda. Va bene, con questa vi lascio. Dai, basta.